In questa lezione tratteremo della politica delle donne nei primi anni del dopoguerra e di quello che più in generale, appunto, è stata la loro politica, diciamo, nei primi anni della Guerra Fredda. In questo periodo, infatti, rimangono attive alcune formazioni e organizzazioni femminili autonome, però va considerato che le donne operarono in prevalenza all'interno dei partiti politici e in particolare dei due partiti politici di massa con più peso, con più incidenza forse nel panorama politico italiano, ovvero la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista. All'interno appunto di questi partiti le donne vennero inquadrate nelle organizzazioni di massa. E organizzazioni che talvolta erano esclusivamente femminili. DC, Democrazia Cristiana, e PC, Partito Comunista, cercarono di mobilitare ampiamente le donne e crearono appunto delle organizzazioni femminili di massa. Anche se vi sono delle differenze, ovviamente tra i due partiti, permangono alcuni aspetti comuni che vennero dati dai partiti stessi. Come imprinting, diciamo, come riferimento a ruolo e alle funzioni che dovevano svolgere le donne all'interno delle organizzazioni di massa e forse più in generale anche nel concetto di donna che avevano questi partiti. E questi aspetti comuni ponevano l'accento, ponevano a maggior rilevanza a quello che era il ruolo materno della donna. E al fatto che appunto la donna fosse in qualche modo un argine, un difensore della famiglia per assicurare la tenuta della famiglia. La storiografia degli anni 70 ha visto in questi movimenti, appunto dei movimenti sostanzialmente antiquati, timidi, tutto sommato poco incisivi. Invece di recente, nonostante appunto i limiti intrinseci di questo tipo di partecipazione delle donne, si è cominciato a riconoscere che appunto all'interno dei partiti politici le donne si ricavarono negli spazi politici importanti e misero in atto, posero le premesse in realtà per quella che fu la stagione politica degli anni 70 e poi le riforme su vari campi che vedremo. Infatti questo è stato un periodo, questo dei primi anni del dopoguerra, è stato un periodo in cui le donne hanno visto aprirsi opportunità politiche senza precedenti. In linea di principio, infatti, potevano entrare nelle stanze del potere al pari degli uomini. Ciò nonostante, va rilevato però che rimangono sul tappeto molte contraddizioni, tra spinte all'emancipazione e invece richiami, appunto, come abbiamo detto, a una vocazione materna e tutto sommato domestica, delle donne. Di fatto, nei partiti, nonostante appunto questo tentativo e questa spinta dei partiti di massa a mobilitare le donne, a dare un ruolo concreto al loro esercizio politico, tutto sommato, dicevo, le donne sono in secondo piano, in seconda fila e svolgono anche attività marginali. Sono poche le donne elette. Al Parlamento in particolare, ad esempio, dobbiamo attendere il 1976 per avere la prima donna ministro, e parlo di Tina Anselmi. Se volete avere uno schema riepilogativo della partecipazione delle donne al Parlamento, potete vedere la tabella che Perry Wilson, nel libro che costituisce il vostro riferimento per l'esame, cita pagina 257, in cui vi mette anche in percentuale appunto il numero di donne elette alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica. Vi metterò tra i materiali una breve tabella riassuntiva delle donne appunto nelle istituzioni che supera i termini appunto di questa tabella di Perry Wilson e arriva sino agli anni più recenti. che potete tenere come riferimento da adesso sino alla fine del corso, appunto, per gli argomenti che tratteremo, per avere appunto alcuni dati oggettivi sulla partecipazione delle donne alla politica e anche nei ruoli di governo. Questi dati, in buona sostanza, ci testimoniano che sono ben poche le donne elette in Parlamento. Prendendo come riferimento solo la Camera dei Deputati, ad esempio, sono il 3,8% nel 1946, e il 7,8% nel 1948, poi calano nelle legislature successive, al 5,7, al 4,1, al 4,6, addirittura nel 1968 arrivano a toccare il punto più basso al 2,8%. Perché sono così poche? Sono poche perché sono poche le candidate. Fa un po' meglio il Partito Comunista, che ne candida di più di solito. Ad esempio, nella Democrazia Cristiana si registrano maggiori difficoltà, ulteriori maggiori difficoltà per le donne nell'affermarsi, diciamo così, nella gerarchia interna al partito e poi per esprimere appunto una candidatura anche a livello nazionale. L'altro aspetto è che le donne elette, mi verrebbe da dire, non sono poi donne così comuni. Per loro, sicuramente più degli uomini, è necessario vincere una serie di pregiudizi, di critiche, anche di ostruzionismo alle loro candidature e alla loro poi affermazione politica. Forse anche più difficile, penso alla Democrazia Cristiana e penso ad esempio ad alcune regioni del Sud Italia, ma poi ovviamente non solo quelle, vincere, dicevo, anche quella rete di clientele che molto spesso fa esprimere alcuni candidati, appunto, ad esempio della Democrazia Cristiana. Un ulteriore aspetto è che per certi versi ci dà anche una prospettiva differente, che però completa il quadro, è il fatto che va anche considerato che forse anche le donne sono poco inclini a votare per una donna. E questo, in virtù anche di appunto antichi pregiudizi, eccetera, eccetera, fa in modo che appunto la presenza femminile non sia così, sia così bassa, appunto, nel periodo che abbiamo sommariamente descritto. Interessante notare che molte delle donne che si affermano sulla scena politica in questo periodo possono vantare un'esperienza come partigiane o comunque come aderenti sostenitrici del movimento di liberazione. E questo ci suggerisce anche quanto appunto questo movimento e quanto l'adesione al partigianato in generale abbia creato un nuovo impulso e una nuova voglia anche di partecipazione delle donne. Un esempio tra tutti è Nilde Iotti, esponente del Partito Comunista, parlamentare, e dal 1979 al 1992, forse con una permanenza record, ha rivestito appunto la carica di presidente della Camera, la terza carica dello Stato, sino a quel momento vertice appunto del curriculum, diciamo, di una politica donna. Se il quadro è a tinte abbastanza scure per quanto riguarda l'aspetto politico, problemi analoghi si evidenziano anche in campo amministrativo, ovvero le donne non riescono ad affermarsi in questo periodo neppure, diciamo, nelle elezioni amministrative. Un altro aspetto interessante che va analizzato è anche una questione, diciamo così, riferita al ruolo e agli obiettivi e ai metodi praticati dalle donne nella politica. Questioni che molto spesso si riferivano solo alle donne stesse e che difficilmente si ponevano anche agli uomini. Ovvero, le donne elette avrebbero rappresentato tutti gli italiani o solo le donne? Sarebbero state in grado di discutere di tutto o solo delle questioni, diciamo così, a loro più, tra virgolette, vicine, afferenti? Molte dovettero appunto vincere le resistenze e l'ostilità, specie appunto nel primo periodo, negli anni, nei primi anni del dopoguerra. Ma questo, come si è visto, visti i risultati appunto e il numero di donne nel Parlamento e che ricoprivano cariche amministrative di un certo rilievo, è del tutto evidente. Vediamo ora i principali approcci, atteggiamenti dei partiti politici nei primi anni della Repubblica. Partiamo dai rapporti tra Chiesa e Democrazia Cristiana. Chiesa e DC mettono insieme una rete capillare formidabile. La Democrazia Cristiana tesse dei legami anche molto stretti appunto con la Chiesa e su questa molto spesso s'appoggia. Il ruolo materno delle donne e la differenza tra i sessi sono ancora cardini del pensiero cattolico nei primi anni del dopoguerra. Vi cito una breve frase di Pio XII che ad esempio nel mese di ottobre del 1945, esortando comunque le donne a recarsi alle urne, tratteggia questo come descrizione delle attitudini e del destino, degli obiettivi che deve avere una donna nella propria vita. E cito: «Ogni donna è destinata ad essere madre. La donna, veramente tale, non può altrimenti vedere né comprendere a fondo tutti i problemi della vita umana che sotto l'aspetto della famiglia. L'uguaglianza di diritti con l'uomo ha, con l'abbandono della casa ove era regina, assoggettato la donna allo stesso peso e tempo di lavoro. Stordita dal mondo agitato in cui vive, abbagliata dall'orpello di un falso lusso, la donna che lavora fuori casa diventa avida di loschi piaceri». Fine della citazione. Una Chiesa, come testimoniano queste parole, allarmata anche per il manifestarsi della modernità e anche di tutti quegli atteggiamenti che implicano una maggiore libertà anche poi in campo sessuale. Negli anni 50, a partire dagli anni 50, va detto che però questi atteggiamenti cominciano in qualche modo a mutare, anche se non rapidissimamente. Anche appunto se il ruolo centrale è sempre rivestito per la Chiesa dalla maternità. Si apre però, va detto, quella lunga parabola che poi ci condurrà al Concilio Vaticano II. Le donne da qui hanno parità giuridica e sono incoraggiate ad assumere un ruolo molto più attivo nel cattolicesimo. Però nel periodo che stiamo analizzando va detto che ci si concentra molto di più sui doveri delle donne e molto meno sui loro diritti. Una domanda che viene da farsi e che è giusto porsi analizzando questi anni è anche però analizzare quale scarto però rimanga tra teoria e pratica, tra queste posizioni ufficiali espresse dalle gerarchie e poi in qualche modo anche fatte proprie e portate avanti anche dalla Democrazia Cristiana, e quanto invece sia sul terreno, diciamo così, l'azione concreta. L'altro soggetto che tratteremo velocemente riguarda l'azione del Partito Comunista e del Partito Socialista. Il PC era fortemente schierato per l'emancipazione della donna, però per il resto non aveva molte idee molto diverse da quelle dei cattolici. L'emancipazione della donna riguardava sostanzialmente l'ambito economico ed era legata a quegli aspetti legati al capitalismo, eccetera. In buona sostanza, esponenti del PC, ma in generale il partito, era meno propenso a discutere in generale sugli equilibri e, delle famiglie e sui ruoli generali delle donne. La cultura dei suoi militanti molto spesso oscillava tra tradizione e spinte alla modernità. Però l'obiettivo era anche quello di rendere il PC un partito di massa e quindi in qualche modo di contenere alcune delle spinte più estreme verso appunto la modernità, in qualche modo non essere troppo dirompenti nella società per allargare una platea più ampia possibile. La donna, per il Partito Comunista, era ovviamente una lavoratrice, ma anche al tempo stesso una buona madre di famiglia e una buona moglie. Il PC, va detto, fece molte campagne per il miglioramento delle condizioni delle donne, però sostanzialmente mi pare di rilevare che non mise mai in discussione radicalmente appunto i ruoli di genere. E con prudenza e forse anche furbizia politica si guardò anche bene dall'affrontare in questi anni temi spinosi e intricati come potevano essere ad esempio il divorzio o il controllo delle nascite. Diciamo che poneva in essere un modello di donna rassicurante e non eccessiva. È interessante notare che anche nella propaganda, ad esempio anche nei riferimenti, si sta bene attenti a non eccedere. Penso ad esempio ai riferimenti alle donne dell'Unione Sovietica, che in questo periodo appunto sono sbandierate appunto dall'Unione Sovietica stessa come lavoratrici, aviatrici, tecnici, con ruoli che li pongono in estrema parità anche con gli uomini. Che poi questa cosa ci sia di fatto è un altro paio di maniche, però la propaganda molto spesso andava in questa direzione. Ecco che anche il PC italiano appunto sceglie una serie di immagini, di riferimenti di donne che siano in qualche modo rassicuranti e che non rompano l'equilibrio che si è detto. Attenzione anche nella formazione dei dirigenti è comunque data in questo periodo alla moralità contro quel modello decadente capitalista. Quindi un'attenzione alla moralità molto molto spiccata, che appunto vede nell'eccesso qualcosa che ovviamente non va bene. Anche il PSI, il Partito Socialista Italiano, ha un atteggiamento non molto differente. La differenza è che le donne socialiste non si organizzano in questi anni in sezioni separate all'interno appunto delle federazioni del PSI. I socialisti comunque invitano le donne a lottare insieme agli uomini e negano per certi versi anche le specificità di alcuni problemi femminili, e questo avviene soprattutto nei primi anni del dopoguerra. Poi va detto che a partire dagli anni 50 deputati e militanti socialisti saranno insieme al PC protagonisti invece di importanti riforme e saranno penso tra tutti ad esempio Loris Fortuna, saranno quelli gli esponenti che proporranno leggi anche molto scomode, molto difficili da portare avanti, ma che porteranno a una legislazione finalmente garantista e moderna. In quale modo le donne prendono parte e partecipano a queste organizzazioni politiche? In generale, va detto che un discreto numero di donne partecipa attivamente alla politica in questi anni. Le donne aderiscono ad associazioni, cooperative, partiti, sindacati, che spesso, appunto, come abbiamo detto, al loro interno creano delle apposite sezioni femminili. L'Azione Cattolica, ad esempio, penso, è in forte espansione. E le donne partecipano anche a proteste, mobilitazioni. Penso ad esempio alle mezzadre nel sud Italia e a tutto quel problema legato alla riforma agraria. Riemergono anche in questo periodo alcune delle organizzazioni che erano state fondate, che avevano vissuto prima dell'avvento della dittatura fascista. Ad esempio, riemerge il Consiglio Nazionale delle Donne Italiane e l'Unione Femminile Nazionale. Penso che tutte, vedete questo variegato mosaico appunto di partecipazione, di attivismo anche alla vita politica, appunto penso che questa partecipazione sia per le donne un elemento fondante in questi anni anche della loro identità. Va detto che in questo periodo la parte più importante è, penso sia rappresentata dall'azione nei partiti politici. La Democrazia Cristiana, come abbiamo detto, sin dall'inizio propone una forte mobilitazione e crea quello che è il movimento femminile diretto da Angela Guidi Cingolani, che rimane una parte separata dal partito, però non priva di influenza, anche se spesso non così efficace. Va detto che però mette insieme molte tesserate che sono iscritte anche molto spesso anche dai familiari. Il PC invece, come abbiamo visto, crea delle vere e proprie sezioni femminili, ma non solo a livello locale. Alcune sono molto attive e hanno ruoli tutt'altro che marginali. Si calcola che ad esempio nel Partito Comunista oltre un terzo degli iscritti siano donne. Questo però va interpretato anche tenendo conto di quanto molto spesso contasse anche l'adesione di intere famiglie al partito.